del piano di Dio, delle promesse di Dio, che parla di tutto ciò che riguarda l'onniscienza di Dio. Quando Lui ti dà una promessa, Lui sa esattamente quello attraverso il quale tu stai per passare. Nel libro della Genesi, il capitolo 37, troviamo la storia di un ragazzino, si chiamava Giuseppe. Sapete già dove sto andando. Però voglio farvi vedere qualcosa che sono convinto toccherà la vostra vita come il Signore ha toccato la mia vita quando qualche giorno fa stavo leggendo questo. Quanti conoscono la storia di Giuseppe? Dai, abbiamo visto anche i film, insomma, bene o male, tutti quanti sappiamo la storia di Giuseppe, magari non nei dettagli. Mi piace molto anche il cartone animato che hanno fatto, Giuseppe il re dei sogni, molto bello. Ci sono delle sfumature che chiaramente non riesci a cogliere quando leggi la Bibbia, però quando vedi delle immagini riesci a capire ancora meglio determinate cose. Avete caldo?
Sì.
O si sta bene? Spegniamo? No. Allora non lontano. Chi stai occupando? Magari apri un pochettino, ma poco poco. Versetto Geremia, scusate, Genesi 37, il versetto 3, è scritto così. Israele amava Giuseppe, parla di Giacobbe naturalmente, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia. E gli fece una veste lunga fino ai piedi, ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Sapete, è strana una cosa, quando le persone vedono che Dio opera nella tua vita, è come se avessero l'idea che Dio ami più le persone nelle quali fa un miracolo che non nelle altre. Quante volte abbiamo magari detto, anche per scherzare, a te o Signore proprio ti ama, si dice nelle nostre parole, te o Signore ti viene pace. E a volte pensiamo che in base a quelli che sono i miracoli e le risposte, Dio ami più qualcuno che non qualcun altro. E questa è l'idea sbagliata che avevano i fratelli di Giuseppe. Il versetto 5, Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono ancora di più e disse loro, udite vi prego il sogno che ho fatto, noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli gli dissero, dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Quante volte ti è capitato di dire, era meglio che mi stava muto? Magari dici certe cose e le persone cominciano a guardarti in maniera diversa, in maniera particolare. Versetto 9, ed egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo, ho fatto un altro sogno, ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e gli disse, cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovemmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Ora, i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe, i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem, quindi erano molti chilometri lontano da casa. Vieni che ti manderò da loro. Ed egli rispose, eccomi. Israele gli disse, va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene e poi torna a riferirmelo. Così lo mandò nella valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli vagava per la campagna un uomo lo trovò e gli chiese che cerchi. Ed egli rispose, sto cercando i miei fratelli, per favore dimmi dove si trovano a pascolare. E quell'uomo gli disse, sono partiti di qui perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli. Vi ricorda qualcosa questo fatto che Giuseppe andò in cerca? Vi ricordate di Gesù quando disse il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Non è Giuseppe una tipologia, un tipo di Gesù che andò a cercare i suoi fratelli e poi i suoi fratelli lo vendettero. Ricordate Giuda che fece? Lo vendette come? Per 30 denari, era il prezzo degli schiavi. Versetto 18, essi allora lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'un l'altro, ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Non c'è bisogno che il diavolo distrugga la tua vita, basta che ti rubi il sogno di Dio. Tutto quello che il nemico cercherà di fare è di rubarti il sogno che Dio ti ha dato e di fare in modo di farti credere che ciò che ti è stato promesso in realtà era una bugia, che ciò che ti è stato rilasciato in realtà era il caso, che quella parola profetica in realtà era così, un colpo di fortuna, o quel sogno che hai ricevuto in realtà è perché avevi mangiato una bella pizza piena di peperoncino la sera prima con i peperoni e la cipolla. Il diavolo cercherà di distruggere i sogni di Dio nella tua vita. Arriverà il momento in cui lui ti farà addirittura credere, per come è stato nella vita di Giuseppe, che la benedizione di quel sogno diventa la maledizione per la tua vita. Perché se Giuseppe non avesse raccontato i sogni che Dio gli aveva dato ai suoi fratelli, lui non sarebbe mai stato venduto come schiavo. Sappiamo tutti la storia. Volevano ucciderlo, ma Giuda disse, o Ruben non lo ricordo, disse, no, non facciamolo, caliamolo in un pozzo. Stanno passando dei madianiti, vendiamolo come schiavo. Lo vendettero come schiavo e lui si trovò alla corte di Potifar, nel grande Egitto, un uomo potente, un uomo che aveva autorità di decidere della vita e della morte. Era il capo dell'esercito del faraone, un uomo con una potenza immensa. E lui si ritrova schiavo al servizio di questo uomo potente. Dalle stelle alle stalle. Da figlio del patriarca al servo di un nemico e di un estraneo. Ma la Bibbia dice una cosa incredibile, che Dio lo benediceva. Perché era con lui. E Potifar notò le qualità immense di questo ragazzino che aveva 17 anni, ricordate? 17 anni quando fu venduto come schiavo, 17. E lo mise come maggiordomo, come supervisore di tutti i servi. Non c'è male, ma sei sempre in una terra straniera, lontano da tuo padre, lontano da tua madre, lontano da casa tua, lontano dai tuoi fratelli, per quanto assurdi potessero essere, lui li amava. Era lontano dalla sua famiglia, lontano da tutto quello che lui amava e che desiderava. Potifar riuscì ad apprezzare questo ragazzo in maniera straordinaria e anche la moglie di Potifar apprezzò questo ragazzo in maniera straordinaria. Al punto tale che dice, si dice qua a Palermo c'ha turravo caffè. È vero o no? Ecco ricati con me, ecco ricati con me, ecco ricati con me, non lo diciamo a nessuno, coricati con me, mio marito non lo saprà mai, coricati con me, troveremo un luogo segreto. E un giorno questa donna spinta, non lo so che aveva, chissà qualche cosa, se c'è all'anzao direttamente. E Giuseppe scappa e lei riesce a strappare un lembo della sua veste. E con questo lembo della veste viene denunciato a Potifar. Potifar non riusciva a credere ai suoi occhi, a quello che sentiva, non riusciva a credere alle sue orecchie. Lo butta in prigione, nella parte più interna, dalle stelle alle stalle, dalle stalle. Cosa c'è più in basso delle stalle? Quello che c'è come pavimento nelle stalle, che cos'è? Sterco! Ma Dio, dice la Bibbia, era con lui. E il capo delle guardie, il capo della prigione, lo mise come responsabile su tutti i galeotti. E che bella responsabilità. Ah, se facevo qualche tatuaggio, che sai? Amo la mamma. Una cosa incredibile. Era una distruzione totale, completa, continua, sempre peggio, ma dice la Bibbia, Dio era con lui. Hai notato che nei momenti più difficili, in un modo o in un altro, è come se Dio ti desse degli spiragli, come se Dio ti dà dei segnali dove ti dice, io sono qui, non me ne sono andato. Ma se tu sei con me, allora perché mi sta succedendo tutto questo? C'è uno scopo, c'è un motivo. E in quella prigione, fino a quel momento erano passati, considerate, 11 anni, da quando era stato venduto come schiavo, al momento in cui un giorno in quella prigione entrano due uomini, un panettiere e un coppiere del re. Fecero un sogno, entrambi. Non riuscivano a capirlo e Giuseppe da sognatore diventa interprete dei sogni. Aveva un dono. Lui aveva sognato, ma nessuno aveva interpretato. Lui non aveva interpretato. I suoi fratelli, suo padre e sua madre avevano interpretato per lui. Oggi lui non sogna più, ma interpreta i sogni. E dice al panettiere, fra 5 giorni tu ne esci e muori. Al coppiere gli ha detto, fra 3 giorni tu esci e sarai restaurato nella tua posizione e verserai di nuovo il vino nella coppa del faraone. Dice, ma ti prego, quando sarai lì, ricordati di me. Questi due escono, il panettiere viene ucciso, il coppiere viene ristabilito nel suo servizio e il coppiere dimentica totalmente quello che Giuseppe gli aveva detto. Passano altri 2 anni. Vogliamo riflettere un attimo su quella che è la condizione di Giuseppe a livello morale. I sogni che Dio gli aveva dato erano diventati una maledizione per la sua vita. Almeno questo era il modo in cui lui interpretava quello che Dio gli aveva dato, perché a causa di quei sogni lui si trovava distrutto. Sappiamo la storia, il faraone fa un sogno, fa 2 sogni, e non trovando nessuno, il coppiere dice, oggi io mi ricordo dei miei peccati. E parla al faraone, disse, quando noi eravamo in prigione c'era un giovane ebreo che ci rivelò il significato dei sogni e ci ha azzeccato, se tu chiami a lui, lui ti dirà esattamente ciò che significa. E andiamo al capitolo 41 della Genesi, dove praticamente Giuseppe viene tirato fuori dalla prigione, viene pulito, sistemato, presentato davanti al faraone, il faraone gli racconta i 2 sogni e Giuseppe gli dà esattamente la spiegazione. E Giuseppe dice, il faraone deve trovare un uomo che sia abbastanza saggio e intelligente da mettere in pratica tutto ciò che Dio vi sta dicendo, perché sta per succedere questo, questo e quest'altro. E faraone disse, se Dio ha rivelato a te questo sogno, chi meglio di te può mettere in pratica tutto quello che Dio ha detto? E lo mette in una posizione di governo. Giuseppe dall'ultimo delle persone diventa l'uomo di Stato, diventa il governatore d'Egitto. Faraone al punto tale che il faraone disse, solo per il trono io sono superiore a te, ma al di là del trono tu hai dominio e autorità su tutto l'Egitto e nessuno potrà alzare neanche il mignolo senza la tua autorizzazione. Giuseppe viene restaurato nella posizione, viene messo in questa posizione di governo, viene messo in questa posizione di responsabilità incredibile, dal carcere diviene il governatore d'Egitto, la massima autorità dopo il faraone. E succede qualcosa. Capitolo 42, e andiamo verso la conclusione. Prima di leggere questo, voglio farvi vedere qualcosa, perché è molto importante. Versetto 48, Genesi 41-47. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse copiosamente. Giuseppe radinò tutti i viveri di quei 7 anni prodotti nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città, in ogni città ripose viveri nel territorio circonvicino. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare in così grande quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile. Prima che venisse l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Attenzione. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e mi ha fatto dimenticare tutta la casa di mio padre. È passato, è finito. Quella vita non c'è più, quel Giuseppe non esiste più. Io sono il governatore d'Egitto, la casa di mio padre non esiste più. Al secondo invece pose nome Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. So che questa parola forse ha un significato per qualcuno qui stasera o per qualcuno che sta guardando. Nel paese della tua afflizione Dio ti darà il riscatto. Nel paese che ti ha procurato lacrime, dolori, ferite, sangue e disperazione, proprio lì Dio ti darà la ricompensa. Efraim, che significa: Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. Quindi è finita, la casa di mio padre non c'è più, Dio mi ha fatto dimenticare tutti i miei dolori e non solo, nella terra della mia afflizione Dio mi ha fatto prosperare, come per dire: c'è un altro uomo, un altro Giuseppe, un'altra storia, una nuova vita, niente più come prima, il passato è andato. Capitolo 42. Or Giacobbe, venendo a sapere che vi era del grano in Egitto, disse ai suoi figli: perché vi state a guardare l'un l'altro? E poi disse: ecco, ho sentito dire che vi è del grano in Egitto, andate laggiù a comprare del grano per noi affinché possiamo vivere e non abbiamo a morire. Così i 10 fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi del grano. I figli di Israele giunsero dunque per comprare del grano in mezzo agli altri arrivati, perché nel paese di Canaan vi era la carestia. Ora Giuseppe era il governatore del paese, era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese, e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un forestiero con loro. Vi ricordo che, vi faccio sapere che Giuseppe in quel momento parlava egiziano e quindi parlava tramite un interprete, ok, ai suoi fratelli. Si comportò come un forestiero con loro e usò parole dure con loro e disse loro: da dove venite? Ed essi risposero: dal paese di Canaan per comprare viveri. Così Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Giuseppe allora si ricordò dei suoi sogni. Giuseppe allora si ricordò dei sogni. Dio non lascia conti in sospeso con te. Potete dire amen? Se hai delle promesse che Dio ti ha fatto che ancora non si sono adempiute, Dio non lascia, Dio non sarà mai in debito con te. Se Lui ti ha dato una parola, se Lui ti ha dato un sogno, se Lui ti ha dato una visione, qualunque cosa essa sia, tu puoi dimenticare, ma Dio non dimentica. Dillo alla persona accanto a te, Dio non dimentica. Dio dimentica il tuo peccato, ma non dimentica i sogni che ti ha dato. Fa pure rima, pure questo. Che bello, le dobbiamo scrivere. Sì. Lui dimentica il tuo peccato, ma non dimentica le promesse che ti ha dato. Lui non dimentica le parole che ti ha dato. Lui non dimentica i sogni che Lui ti ha dato. E se il diavolo ha cercato di farti la festa e di farti credere che quelle parole erano frutto della fantasia, che quelle parole erano frutto dell'invenzione di qualcuno, o perché, non lo so, avevi sognato, fatto sogni particolari, io voglio dirti stasera che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Lui non dimentica. Voglio farvi riflettere su una cosa. Un giorno Dio disse a Mosè: io ti porterò nella terra promessa. Dio promise a Mosè: io ti porterò nella terra di Canaan. Mi chiedo stasera, Mosè è mai entrato nella terra di Canaan? Sì o no? In realtà sì. Sul monte della trasfigurazione. Chi apparve a Gesù?
Mosè.
Elia. Mosè mise il suo piede sulla terra di Canaan in quel giorno. Non entriamo nella dottrina di... Ma una cosa è certa, la Bibbia dice che la tomba di Mosè non è mai stata trovata. Hanno fatto il suo funerale, ma senza il suo corpo. Per 41 giorni. La tomba di Mosè non è mai stata trovata. Dice la Bibbia che Dio lo ha sepolto. Ma anche Enoch non è mai stato trovato. Perché? Che Dio se lo prese. Dio mantiene le sue promesse. Non importa. Qua ci vuole, se in questa vita o nell'altra. Lo possiamo dire con la vita, con l'esempio di Mosè lo possiamo dire. Una cosa è certa, Dio è fedele. Dio è fedele. Se Dio ti ha promesso determinate cose, Lui le manterrà nella tua vita. Il diavolo cercherà di distruggere la tua aspettativa e di logorare quell'aspettativa che c'è dentro il tuo cuore. Domani succederà e non succede. Io mi ricordo, io testimonio spesso di questo, quando abitavo a Palermo dal 1993 al 1999, per 7 anni, ho vissuto 5 anni assurdi nella mia vita, dove non si riusciva a tirare fuori un ragno dal buco economicamente. E quando io mi arrabbiavo con Dio e io chiedevo al Signore perché sono il primo ad arrivare in chiesa, l'ultimo ad andare, qua c'è Maria che può testimoniare, c'è Elena, è insegnante di scuola biblica, è responsabile in casa, è worship leader, è direttore della vice direttore del team evangelistico, è a volte è lavorando a stretto contatto con il pastore, è delle responsabilità, insegnavo le persone ad avere fede, le persone avevano dei miracoli incredibili dopo una settimana, e io continuavo a leccare la sarda, come si suole dire, a grattare il fondo del barile, e chiedevo: Signore, perché? Perché? E lui mi diceva: tu canterai le mie lodi alle nazioni. E sentivo che quelle parole erano come una maledizione per la mia vita. Non mi interessa cantare, non mi interessa predicare, io voglio mangiare. Lavoravo 15, 16, 17, a volte 18 ore al giorno. Pianti, sbattevo la testa al muro, a volte non sapevo cosa fare, a volte Dio mi prendeva pure in giro. Racconto spesso questa testimonianza quando a volte io mi trovavo con pochi soldi nella tasca, dovevo pagare l'affitto. E vagavo come un vagabondo per Palermo, sul viale Reggiore, ancora non c'era manco il sottopassaggio, mi ricordo. Dicevo: Signore, ma che devo fare? Ti posso chiedere qualcosa? Posso fare o chiedere un prestito a qualche fratello, qualcuno che mi aiuta? E mi ricordo che una volta dovevo andare a pagare l'affitto di casa, avevo 250.000 lire, era nel 1996. 21 anni fa, dovevo pagare 400.000 lire di affitto, me ne mancavano 150.000 lire, ho 250.000 lire in tasca. Il Signore mi ha detto: vai da quel fratello. Mi disse: Signore, come da quel fratello? Che Dio è che un mago manato di mia? E il Signore mi ha detto: infatti, devi andare a dargli, gli devi dare quelli che hai in tasca. E dicevo: Satana, vai via nel nome di Gesù. E il Signore parlava al mio cuore. Cose incredibili. E finché un giorno, mi ricordo, novembre del 1998, me lo ricordo, novembre del 1998, esattamente 19 anni fa, il Signore mi parlò. E mi disse, stavo per iniziare a mangiare, Dio mi disse: vai nel salone che ti devo parlare. Mi stavo per cominciare a mangiare, disse: ma proprio ora, questo è dopo cena. Sì, vai nel salone, ti devo parlare. Io mi ricordo come se fosse ora. Entrai nel salone, chiusi la porta e sentii Dio dietro di me. Sentii fisicamente la presenza di Dio, avevo il terrore a girarmi, perché sentivo Dio che era dietro di me, che mi stava aspettando. E chiusi la porta piano piano e mi girai con gli occhi chiusi. Avevo paura perché sapevo che era lì. Lui era lì. E dissi a lui: cosa devi dirmi? E lui mi disse: il tempo del pianto è finito. Io iniziai a piangere. E dissi una cosa a Dio, dissi: per favore, non prendermi in giro, perché non resisterei. Fu così forte quella voce nella mia vita, così dirompente, qualcosa che non stavo cercando e non stavo aspettando. Lui era lì, mi stava aspettando. Perché quel giorno? Non lo so. Perché in quel momento? Non so dirlo. Ma io so una cosa, che quando Dio ti inizia un'opera buona in te, lui la porta a compimento. E a volte, come dice spesso mio padre, una frase che ho fatto mia con tutto il mio cuore, disse: all'improvviso tutto cambia. In un giorno come tutti gli altri, in un momento come tutti gli altri, all'improvviso tutto cambia, come al giorno di Pentecoste. E improvvisamente si fece dal cielo con un suono impetuoso di vento che soffia. Improvvisamente Dio parlò attraverso qualcuno, e improvvisamente quel giorno riportò a galla tutti i sogni, tutti, dal primo all'ultimo. E io uscii da quella situazione. Se vi posso raccontare, se vi dovessi raccontare come cosa è successo, io non so raccontarlo, perché una cosa so: quando Dio comincia a operare, lui fa cose incredibili. Non c'è più, non c'è mano d'uomo. Nessuno può bloccare la mano di Dio. E se Dio ha stabilito che tu ti devi trovare nel palazzo dei re, nessuno ti potrà trattenere dentro un pozzo. Nessuno potrà trattenerti in una prigione. Perché? Perché verrà, dice la Bibbia, verrà egli stesso a prenderti e tirarti fuori. Amen. Gesù e Giuseppe si ricordò dei suoi sogni. Sappiamo tutti com'è finita, ve lo ricordate? Quando Giuseppe si fa riconoscere, fa uscire tutti, scoppia in un pianto liberatorio, abbraccia i suoi fratelli e dice: sono io, Giuseppe, colui che voi avete venduto. E loro erano scioccati, dice la Bibbia, impauriti, perché avevano paura che lui li facesse uccidere. E lui disse: venite qua, non vi preoccupate, andate a dire a mio padre che sono vivo e che lo aspetto qui. Ma non vi preoccupate per quello che è successo, perché non siete stati voi, ma è stato Dio che mi ha mandato avanti a voi per conservarvi in vita. Sono dei piani e dei progetti, pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza. Per favore, dillo insieme a me: futuro e speranza. Futuro e speranza. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la volontà di Dio, la volontà del Padre per ognuno di noi. Amen. Alziamoci in piedi, prendi la mano della persona che sta accanto a te. Dai. Prendi la mano della persona che sta accanto a te. Alleluia. di qualunque sogno, al di là di qualunque parola, profezia, visione che tu abbia mai avuto, che ti sia mai stata data. Dio vuole portarti in una posizione di onore. Dice Paolo, voi non siete più schiavi, voi non siete più servi, voi siete figli. Se siete figli, siete anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. La storia di Giuseppe ci dimostra che la volontà di Dio è che tu ed io regniamo su questa terra. Siamo stati creati prima di tutto per regnare, non per adorare. Prima di tutto per regnare, non per servire. Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, affinché abbia dominio, affinché possa regnare sulla terra. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Il Vangelo del Regno. Gesù ha detto, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Ha designato che tu sia una persona di influenza ovunque tu possa trovarti, anche se stai attraversando un momento di grande difficoltà. Dio vuole che tu possa influenzare il luogo dove tu sei, nel posto di lavoro, nella tua casa, con la benedizione di Dio che trabocca attraverso la tua vita, come fu di Giuseppe nella casa di Potifar come servo, lì nella prigione come carcerato, ma Dio era con lui, si serviva di lui, lo usava e lo benediceva, al punto tale che un giorno il faraone lo chiamò e gli chiese di interpretare i sogni e lo mise in una posizione di comando, di governo. Tu non hai idea di quello che Dio vuole fare attraverso la tua vita. Semplicemente voglio dirti stasera, non accontentarti della posizione che hai, non accontentarti del lavoro che hai, non accontentarti dello stipendio che hai, non accontentarti del livello nel quale tu sei, non accontentarti. Dio ha preparato per te cose migliori, Dio ha preparato cose eccellenti per te.
Con tutto il cuore.
italiani, e noi per questo ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento nel nome meraviglioso di Gesù.
Amen.
Amen. Abbraccia la persona che è accanto a te e diglielo: Dio non si dimentica dei suoi sogni per la tua vita. Alleluia. Dio non si dimentica dei suoi sogni della tua vita. Amen. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Gloria a Dio. Vogliamo salutarci prima di andare via, vogliamo